Un prodigioso incontro, Tartaria, di Enzo Fabrucci. 30 anni fa Tartaria per me era solo un nome misterioso, che rimandava racconti come il deserto dei Tartari di Dino Buzzati e a quel soldato Giovanni Drogo, spedito su un forte ai confini del nulla col suo piccolo plotone. Una specie di aspettando Godot all'italiana in forma di romanzo, con un tenente che finisce per innamorarsi della sua solitudine e dell'attesa. Un nemico mitico solo immaginato e mai visto, e poi la graduale perdita di interesse per il ritorno alla vita civile, fino alla malattia e alla morte, in trincea. Splendido. Poi però, in una piccola trattoria sul porto di Gabicce, una sera d'inverno in cui cenavo da solo, incontrai il vecchio malandato Alvise, che mi colpì subito per essere un poco alticcio e per la coltissima e potente loquacità. Le locande dei borghi costieri che in estate si riempiono all'inverosimile di turisti balneari, in inverno sembrano sempre sguarnite. Gli avventori hanno aspetto di reduci. Qualche ex birro da spiaggia, mal stagionato, qualche albergatore o bagnino scapolo e panciuto, qualche pallida coppia di turisti fuori stagione. L'atmosfera è infinitamente più bella e stimolante che in estate, perché è intima. E muove alle confidenze e ai racconti. Ogni tanto il cuoco viene fuori a scambiare due chiacchiere o a mangiare a un tavolo fra gli altri. Ogni tanto la cameriera racconta qualche aneddoto e ci si dà del tu anche tra estranei, senza un motivo preciso, forse appunto per quel senso di precarietà e di smobilitazione. Io quella sera avevo con me e posato sul tavolo un libro strano, con il nome dell'autore che sembrava un errore di stampa. Abbott Abbott. È il titolo Flatlandia, che uno potrebbe tradurre in italiano come terra piatta. Alvise, dopo aver dato spettacolo per un po' tra una pietanza e l'altra, con aneddoti e citazioni latine, venne verso il mio tavolo e indicandolo e poi prendendolo in mano mi disse: questo prete aveva del talento. La cosa mi stupì, ricordo, perché pensai che, anche se ci fossimo trovati nella buona stagione, quando la riviera si riempie di turisti, se avessi condotto un'indagine, avrei trovato forse non più di due persone che sapevano di cosa si trattasse, e uno questa sera era qui. Così, mentre Alvise se ne tornava a prendere il suo fiasco e un bicchiere per venire a sedersi con me, senza alcun mio invito, io ne approfittai per dire due parole su libro e autore. Il reverendo Abbott Abbott era un erudito londinese che alternò la teologia a svariati altri interessi. La sua opera complessiva non è di valore eccelso, tranne che per un volumetto dove egli affronta il tema delle dimensioni del mondo attorno a noi, Flatlandia, appunto, che vide la luce alla fine dell'Ottocento. Il suo autore vi immagina una vita fantastica, fatta di linee, tratti, segmenti di linea e figure geometriche piane. E come linee descrive, da buon uomo di chiesa, le donne, creature a suo avviso sprovviste del senso della complessità, come triangoli, i gradi della popolazione meno abbienti ed evoluti. Poi, a mano che si sale lungo gerarchie culturali e nobiliari, figure sempre a più lati, come quadrati, pentagoni, esagoni e via di seguito. In questo mondo a due dimensioni, rigidamente ripartito in classi, un giorno farà irruenza una sfera. E sarà lo scompiglio più totale per tutti, perché inaugurerà la possibile esistenza dei poliedri. Questo libretto, che non è certo un capolavoro della letteratura mondiale, interessa di solito gli studenti dei primi anni di matematica o fisica all'università, perché dimensione dopo dimensione pare evocare il passaggio alla quarta o alle ulteriori, a quelle che noi non percepiamo, ma immaginiamo come forse possibili. Ricordo che quando Alvise ritornò mi chiese il perché dell'interesse, tra i miei altri, del libro di un prete scienziato che egli aveva letto in lingua originale negli anni 50. Risposi che mi pareva che il pensiero che lo sorreggeva fosse lo stesso che aveva guidato la mano dell'incisore olandese Maurits Cornelis Escher, le cui tavole sciolte avevo con me assieme a molte altre e stavo studiando per una mia particolare ricerca di quel periodo. Le mie parole dovettero colpirlo particolarmente, regalandogli uno scatto di lucidità, come succede agli avvinazzati cronici. Mi fissò a lungo con interesse. Io mormorai tra i denti: e chi credevi di trovare? Un figlio di albergatore o di bagnino o un turista fuori stagione? Dovette afferrare il senso del mio sguardo, si mise comodo e allungò le gambe. Mi credi, lettore, se ti dico che a quel modo iniziò una delle chiacchierate e monologhi più interessanti, panoramici e inusuali della mia vita? Una chiacchierata del vecchio che si protrasse fino all'alba, durante la quale, tra credibili e incredibili, appresi una montagna di notizie e la cronaca di una fortuna sperperata in viaggi di ricerca e in alcol, in donne, non so. Non ne parlò, ma non mi parve omosessuale. Forse era di quelli che non si legano mai a nessuno, che coltivano la propria solitudine come un dono. Ne ho conosciuti diversi. La sua famiglia di grandi possidenti terrieri era di quelle parti. Lui era nato a Urbino, ma aveva studiato a Venezia, la città di sua madre, fin dal liceo, e poi ai tempi dell'università aveva preso a girare il mondo. Era appassionato di storia antica, di archeologia e culture lontane dalla nostra. Godeva di una memoria prodigiosa, parlava perfettamente 5 lingue, tra cui il cinese, e non si era mai laureato. Era tornato a una piccola casa rimasta di sua proprietà alla Baia Vallugola, lì vicino, perché non stava bene, sentiva che il suo tempo volgeva al termine. Così, di pomeriggio, restava seduto di fronte all'Adriatico, mi disse, bevendo vino dolce e bianco e ripensando al Sud America o all'Oriente. E di notte, siccome soffriva di insonnia, andava per locande fino a quando coi primi rari bagliori i pescherecci non prendevano il largo di là dal porto. Quello era il momento di provare a tornare a casa per qualche ora di sonno. Per quanto riguardava la faccenda del rapporto tra Abbot Tabot ed Escher, di cui conosceva l'opera, mi disse di voler capire meglio. Allora estrassi da una piccola cartella alcune riproduzioni fotografiche di stampe e nella luce fioca della locanda iniziai a raccontare. Tutta l'opera di Escher, se la osservi bene, è figlia di Flatlandia. L'olandese geniale deve aver a lungo meditato su quel libretto già prima di partire per la nostra Italia. Certo, in Italia Flatlandia la trovi inscritta costantemente nel paesaggio. Hai mai pensato che tutta la nostra architettura da Roma in poi sia solo un tentativo di geometrizzare la natura? Annui. Piazze lastricate, vie selciate, mura perimetrali, torri, rocche, palazzi. Io, mentre mi muovo per l'Appennino, mi trovo spesso di zona in zona a constatare dove l'esperimento è riuscito meglio e dove peggio. Te ne accorgi per una sorta di benessere o di malessere degli sguardi, che a volte sembrano cogliere come un buon ritmo, una sorta di dialogo fertile tra vigore spontaneo della natura e pensiero geometrico umano. Una cosa che si fa devastante in ogni area industriale nelle periferie di ogni città. Il nostro Montefeltro di borghi su picchi, invece, gioca il rapporto con sapienza e ritmo e mantiene una sua eleganza e dignità. Francesco di Giorgio Martini non era un fesso, disse Alvise. Il Montefeltro è Toscana Adriatica. Capì che mi stava seguendo perfettamente. Bene, Escher geometrizza la natura e lo fa partendo dal piano. Penso che la sua capacità di dare senso sia alla figura che allo sfondo non abbia uguali nell'arte occidentale. In lui ogni scacchiera porta un senso e il modo di intersecarsi delle geometrie e delle figure genera costantemente un lieve capogiro per quel suo torcere a ogni tavola il concetto di centralità. Se lo sfondo riveste il medesimo valore della figura, ecco che non sai più dove focalizzare l'attenzione, e la realtà diventa onirica, e in luogo di un significato tradizionale inizia a valutare il peso degli spazi, che si fanno concavi o convessi, e mostrano, proprio come insegna il geniale Riemann nelle sue ipotesi su geometrie non euclidee che dovettero integrare non poco sia il reverendo londinese che lo stampatore olandese, di contenere dimensioni non sospettate che vanno ben oltre la terza. Escher crea incastri sul foglio che la realtà di terza dimensione non contempla e non pare riuscire a contenere. Per questo nelle sue tavole pare nidifichi l'infinito. Alvise, notai, mi aveva ascoltato attento, ma mentre mi apprestavo ad approfondire prese la parola. Forse non sai che ad ispirare Escher dell'Italia non fu soltanto il paesaggio, che proprio come dici è un costante dialogo tra geometria e natura, e laddove gli equilibri sono buoni e genera un senso di armonia che emoziona, ma anche un incisore che aveva un genio non inferiore al suo, Giovan Battista Piranesi. Da questo punto di poi il vecchio coltissimo ubriacone non mi lasciò più la parola, e in un profluvio di ricordi, di incontri, e viaggi e ricerche mi raccontò la sua vita in una notte. Io del resto, pur avendo capito dove abitava, me ne guardai bene dal ricercarlo dopo quell'incontro. venne a sapere che era morto 2 anni dopo e che aveva chiesto di essere sepolto in un cimitero veneziano. Venne a saperlo dal gestore in quella medesima locanda, in una sera d'estate in cui era strapiena di turisti. Ma il fatto è che, come dice il proverbio, il troppo stroppia e io all'alba mi sentivo stroppiato. Per non offrire anche a te, o lettore, questo senso di spossatezza e sfinimento che prese me all'alba, approfondisco solo un capitolo fra i molti che mi espose, quello sulla Grande Tartaria. Di Piranesi sentii parlare per la prima volta a Venezia, nella bottega di stampe e libri di un erudito ebreo del quale mi ero fatto amico, Joseph. È stato quel geniale ebreo, finito ad Auschwitz, a raccontarmi che nella vita un conto è leggere le storie e un conto è verificarle di persona, e che nulla è come sembra di quello che conosciamo, perché sopra la massa infinita della gente c'è sempre stata un'elite di nobili, ecclesiastici e banchieri, che puoi assommare a poche decine di dinastie, e che, camuffandosi mille volte in mille contesti, sono rimaste sempre le stesse, e in alleanza con esseri demoniaci a cui hanno ceduto l'anima, hanno distorto ogni verità di cronaca e ogni narrazione per non soccombere, per sopravvivere ai mille rivolgimenti della storia. Le famose linee di sangue che dal buio comandano la storia non sono una leggenda, transitarono e transitano per queste nostre terre. Joseph aveva molte incisioni del Piranesi nella sua bottega e passare i pomeriggi in sua compagnia era un incanto. Faceva la spola tra Venezia e Roma per i suoi traffici di libri e stampe e il lungo contatto con prelati e nobili delle due città lo aveva erudito su una quantità di fatti narrabili e inenarrabili. Fu solo quando si avvide che nonostante l'età acerba, la passione per l'arte e la conoscenza erano autentiche e solide in me, che prese a parlarmi in piena libertà. La città dei papi e la città dei dogi, pochi lo sanno, sono gemellate da sempre nel mondo dell'occulto. Questo per aver allevato attorno alle due dinastie di regnanti più potenti e longeve d'Occidente una valanga di parassiti. Con un termine medesimo, nobiltà nere, vi si designavano tutte quelle famiglie che papi e dogi avevano fatto aristocratiche e arricchito a dismisura. Quelle famiglie che con la nomina di nuovi papi o nuovi dogi non erano certo disposte a perdere privilegi, cariche e potere, inventandosi e riscoprendo genealogie di origine romane o bizantine dei tempi imperiali, credevano di poter godere in eterno dei proventi della beneficenza o dei traffici per mare, o a quel modo costruirono il più potente e a quel modo costruirono il più potente apparato di corruzione che la storia ricordi. Una serie di scatole cinesi e di società segrete annidate dentro società per controllare traffici di indulgenze, prestito ad usura e ruoli di potere occulto in ogni angolo del mondo. Si servirono di ordini religiosi, viaggianti come gesuiti, logge rituali sopranazionali e matrimoni concordati, per giungere dove altre imprese mai erano giunte e, per chi non ne sa nulla, cosa difficilissima da credere, decidere tutte le guerre e le rivoluzioni più importanti sulla terra. Mussolini, il pettoruto Mussolini che in quegli anni spadroneggiava parlando di imperi in allestimento dai balconi romani, non era in fondo, come del resto Hitler, che un pagliaccetto in mano a loro e di loro creazione. Mi credi se ti dico che dai miei viaggi e incontri a ogni livello non ho fatto che avere conferme a queste parole dell'ebreo Joseph? Ma sarebbe un discorso lungo da fare. Uno che queste dinamiche le aveva capite alla perfezione fin dal Settecento, anche se ce ne aveva parlato in modo ermetico, è stato proprio il Piranesi, il grande Giovan Battista, che si era formato a Venezia per poi approdare a Roma. Vi sono certe sue tavole che Escher deve aver guardato mille volte. Vi sono nelle sue cosiddette prigioni e rovine, adoro questo modo di affrontare un tema e svilupparlo in ogni forma possibile per tavole e tavole, alcune che affrontano lo spazio proprio come l'incisore olandese. Creano strutture che diventano guide per l'occhio di chi le scruta attento e lo conducono in prospettive impossibili e labirinti che sfidano la logica. Così facendo enunciano come Escher e prima di Escher dimensioni ulteriori, oltre le tre che sono note a noi mortali. I due filoni principali, ti dicevo, sono quello delle prigioni, una sorta di grotte sotterranee a più livelli che a prima vista guardi a lungo senza riuscire a comprenderne il senso o la natura, Poi, sfogliando più di una stampa o tornando alle precedenti, ti accorgi che pur gigantesche sono sempre comunque luoghi di cattività, luoghi claustrofobici che non percorri con gioia e aspettative, antri di labirinto che corrono in ogni direzione senza portarti da nessuna parte, scale a rampe che salgono e terminano in un soffitto, minuscole magiche presenze semiumane che scopri qua e là, ti rincarano una dose di ansia, da soffocamento, come in quelle grotte che scopri popolate di radi pipistrelli. Un sognare che si fa incubo o coazione al ripetere di stesse scale e stessi corridoi e orme di prigionieri che avverti presenti, anche se non sai dove, forse dormienti in recessi in ombra. Il pensiero corre inevitabilmente al mito platonico della caverna e a volte ti viene proprio da distogliere lo sguardo dal disegno, guardarti alle spalle come in cerca di una via di fuga o di una boccata d'aria. L'altro ciclo di stampe ha per titolo Rovine ed è non meno sorprendente e inquietante del primo. Come nel primo, ti assale un senso di ansia e sproporzione, e qui anche di nanismo, tuo di spettatore di fronte ad edifici che scopri troppo grandi per te e poco abitabili e poco comprensibili per chiunque. Quegli edifici che a volte percorriamo vanamente nei sogni senza approdare a una meta, senza trovarvi anima viva, senza sapere perché vi siamo entrati. Rovine gigantesche di imperi scomparsi che solo in parte sono Roma, resti ben più misteriosi, remoti, inabitabili, impercorribili e inquietanti. La grandezza qui come elemento di straniazione, non di meraviglia, come una lingua che non hai mai sentito e che non sapresti mai tradurre. Ecco il fascino ombroso di Piranesi è tutto qui. Da un lato la consapevolezza, raggiunta dalle sue altissime frequentazioni in circoli segreti di iniziati del Vaticano, che il mondo è da sempre una labirintica prigione riservata al popolo come voluto dalle cosiddette élite nobiliari religiose. Dall'altro il venire a sapere che ogni civiltà cresce sulle rovine di una precedente, e che i nuovi sistemi politici cercano sempre di cancellare la memoria dei precedenti, soprattutto se si trattava di sistemi infinitamente più avanzati e liberali. E la civiltà di grandi rovine cui Piranesi allude è quella di Tartaria. Furono chiacchierate simili in compagnia dell'eruditissimo Joseph, disse Alvise, a instillarmi il germe della ricerca. Partì e viaggiai molti anni, non solo per sottrarmi alla dittatura fascista e all'imminente guerra già perduta in partenza, ma per capire cosa fosse stata davvero la grande Tartaria. Tu considera che Joseph, di antica famiglia ebraico-veneta, non era mai andato altrove che lungo la tratta ferroviaria Venezia-Roma. Tutto quel che sapeva lo aveva preso dalle sue smisurate letture, dai colloqui con professori che lo venivano a trovare alla bottega, e da certi cardinali romani, suoi affezionati clienti, forse dissidenti rispetto alla politica papale. Quanto Joseph avesse ragione nelle sue affermazioni e indagini, io lo compresi anni dopo, quando, con documenti da me abilmente falsificati, dal Tibet riuscii a penetrare prima in Cina e poi in Russia. La Grande Muraglia era detta cinese per errore. In realtà non serviva a difendere la Cina, ma a difendere dalla Cina la Grande Tartaria, il cui nucleo principale era situato tra Siberia e Mongolia. Le porte, i camminamenti e i potenti merli posti ad occidente riparavano dal lato d'oriente. Questa cosa mi aveva detto l'ebreo per poter verificare che mi aveva detto l'ebreo potei verificarla sul posto. Quel che fu la grande civiltà tartarica io lo appresi da Joseph e dai monaci del Tibet, ma lo verificai viaggiando di persona. Certo, raccolsi indizi e rade prove. Raccolsi quello che la grande consorteria di cui ti ho detto prima non era riuscita ad occultare, a far scomparire dalla faccia della terra. Ma poi la grande Tartaria che cosa era stata? Un monaco buddista mi disse, una civiltà fantasmatica, una cozzaglia di popoli e civiltà venute da lontano, da molto lontano, ma che in prima istanza approdarono a nord della nostra terra. La povertà della cultura materialista e occidentale parla della nostra terra come di un pianeta che è il solo abitato in tutto l'universo. Un pianeta su cui dimora un essere che, evolutosi dalla scimmia, avrebbe fatto spontaneamente carriera popolando i continenti e sottomettendo ogni altra specie di animali e piante. Che povertà di approccio, che egocentrismo, che stupidità. Sono centinaia le specie di umanità che sulla Terra, dai miliardi di anni in cui è abitabile, sono arrivate da altre regioni dell'universo a provare l'esperimento della vita. O meglio, è infinito il numero di anime, mi disse il monaco, che nelle varie ere della Terra hanno scelto di incarnarsi nelle umanità che qui hanno dimorato e che hanno dato luogo a plurime civiltà. Le più note, quelle che nei grandi registri dell'Akasha hanno lasciato le tracce più marcate, sono la razza polare, l'Iperborea, la Lemuriana e l'Atlantidea. E le civiltà che sono riuscite a trascendere la materia hanno finito per farsi angeliche e libere, mentre quelle che non ci sono riuscite sono rimaste schiave delle passioni e dei demoni che le amministravano. Bene, Atlantide, che in una fase della sua storia fu gloriosissima e si espanse in ogni angolo del globo, non riuscì poi nella sua maturità a liberare la spiritualità dal giogo delle passioni e fece pessimo uso delle grandi conquiste raggiunte con l'ingegno, giacché l'ingegno si muove svincolato dalla moralità. Ma gli Atlantidei non erano un popolo compatto. All'interno di quella civiltà si muovevano sette di genti purissime e redente, che con la grande inondazione, predisposta dalle più alte gerarchie del cosmo, furono portate in salvo, chi nella terra cava, chi in luoghi appartati e altissimi del Tibet, delle Ande, del Nord America. Ma fu da comunità misteriose venute da non si sa dove che partì una nuova civiltà globale, detta Tartaria, che la storia occidentale volutamente ignora. Forse perché ammetterla vorrebbe dire che, di non essere mai stata l'unica civiltà presente sul pianeta e avere convissuto con razze differenti e molto più evolute. Alla fine degli anni 50, dal Tibet, dove avevo appreso la vera storia della Tartaria, della colonia dei popoli Argi di Aldebaran, che da eoni viveva indisturbata in una città intraterrena sotto al prodigioso monte Kailash e dalle bocche polari di ingresso alla sconfinata variegatissima terra Kaaba e a Shamballa, riuscì a entrare in Cina e a raggiungere i gelidi confini con la Russia. Che spaventoso stupore mi assalì nei giorni in cui, con le mie guide, riuscì a visitare due immense città del tutto abbandonate, non troppo lontane una dall'altra. L'opulenza deserta dei palazzi, delle vie e delle piazze, che parevano sconfinate oltre il senso che si può attribuire a questa parola, non aveva nulla a che vedere con l'architettura delle città cinesi, che crescevano come funghi in quel dopoguerra e che al confronto apparivano misere topaie. Palazzi di 6 o 7 piani, dalle finestre e dalle porte attraverso le quali potevano transitare esseri giganteschi, lampioni di altezza e foggia mai vista, pietre selciate larghe come stanze. Restammo a lungo a percorrerle, fermandoci sotto porticati o al margine di piazze. Neanche un gatto riselvatichito o un cane randagio attorno a noi. Un deserto che incuteva spavento. Ecco, eravamo capitati in una prigione del Piranesi, una prigione a cielo aperto che però sotto un cielo plumbeo che gravava su un paesaggio piatto e senza limiti, comunicava lo stesso senso di claustrofobia. Non erano rovine attorno a noi. L'ambiente poteva essere stato abbandonato da 10 anni o da un secolo, non si riusciva minimamente a capire quando. Solo in un quartiere trovavamo delle rovine, ma non naturali, come un principio di demolizione. Una delle guide mi disse che era in progetto la completa demolizione di tutte e due le città per riciclarle e riciclarne i preziosissimi materiali, come per altre città simili a queste che erano in territorio sovietico ed egli aveva visitate. Poi fu proprio parlando con un dissidente russo che incontrai anni dopo a Parigi che compresi che quanto il commerciante di stampo ebreo avesse ragione e sapesse più cose su quelle città e sulla cultura che le aveva erette. Sì, erano città tartare, erano state un tempo assai popolose. Non una civiltà, ma più specie etniche e culture componevano lo sconfinato tessuto dell'impero tartaro. Un impero che aveva propaggini in ogni continente e che, essendo infinitamente più progredito in tecnologia e in spirito di noi, tollerava la presenza sulla Terra della specie Homo sapiens, come noi tolleriamo la presenza dei topi, a patto che non fossero troppo numerosi o infestanti. Nelle loro città, così anomale rispetto alle nostre, perché popolate di esseri che raggiungevano spesso i 3 metri d'altezza, e che convivevano pacificamente con razze che noi avremmo considerato affette da nanismo, che si aggiravano attorno al mezzo metro di statura, l'energia era frutto dell'etere, illimitata e gratuita. L'essere carnivori era considerato il peggiore dei peccati, perché gli animali godevano degli stessi diritti dell'uomo e lavorare era facoltativo, perché una dignitosa sopravvivenza era garantita per statuto a tutti. Noi, Homo sapiens, sapevamo poco o nulla di loro. Una colonia di scimmie si è interrogata sull'umanità, che cosa può dire? Riuscivamo a provare solo un timore vago e sacro, mirabilmente descritto da Buzzati, scrittore veggente nel suo racconto. Loro invece vivevano in un mosaico di più specie e avevano colonie di uguale composizione in Africa, Europa, America del Sud e del Nord. Io, durante i miei viaggi in ogni continente, ma soprattutto in America Latina, in città antiche e insospettabili, ho trovato ancora alla metà del secolo palazzi che per dimensione e fattura parevano buoi in greggi di pecore, che se ne stavano immotivati tra gli altri, semplicemente irrelati e abnormi. Alcuni poi demoliti, altri trasformati in strani monumenti. Poi però accade un evento che a livello planetario si definisce stancamento di una civiltà. L'ozio, la vita facile, e forse la noia di chi crede di aver raggiunto la perfetta padronanza della sorte, fu il germe che li contagiò. In luogo di una costante ricerca di ascesa spirituale, si sedettero e si dettero a giochi edonistici di varia perversione. Le loro anime si compiacquero del soggiorno nei loro corpi e smisero di agognare alla trascendenza. Fu allora che si fece chiaro in loro lo scarto tra tecnica evolutissima e trascurata spiritualità. Pochi di loro si accorsero dell'immane pericolo di una deriva simile e si ritirarono in luoghi isolati ed eremitici per salvarsi dal contagio. Fu questo che rese i Tartari simili agli Atlantidei, infinitamente vulnerabili. Poi le campagne di conquista di Napoleone in Russia e degli inglesi e spagnoli nelle Americhe furono solo a secondare lo spirito dei tempi, eliminando i tartari sopravvissuti, riciclando e camuffando i materiali della loro poderosa civiltà. Da qui tutte quelle foto dei secoli scorsi che appassionano gli intenditori e testimoniano di oggetti e palazzi ed esseri non proprio umani. Materiale da Guinness dei primati, strane cartine geografiche, diffuse anomalie architettoniche, bizzarrie degli esseri e del tempo, che le elite politico-religiose occidentali cercarono come poterono di far scomparire dalla faccia della terra, in nome di una goffa e presunta nostra unicità. Non ci riuscirono, chiaramente non riuscirono a prendere il comando dell'intero globo uniformandolo ai propri dettami. Certo, dover ammettere per queste persone ricche di beni materiali e poverissime di spirito, che vi sono state fino a ieri civiltà più evolute della nostra, è cosa dura. Così come sarà un duro colpo da digerire il fatto che la Terra è soggetta a ripetuti reset, più o meno violenti, e che si avvicina il reset dell'umanità Homo sapiens, la nostra. Un reset che, come per gli Atlantidei e i Tartari, boccerà tutte le elite più tre quarti dell'umanità. Quell'umanità sciocca che ha creduto che una manica edonista di nobiltà farlocche, di prelati avidi e di banchieri truffaldini operasse da sempre per il bene di tutti. Sciocchi uomini massa e portaborse che hanno sempre obbedito senza mai dubitare, anzi, imitandone le mosse, e che è giusto che facciano la fine dei loro padroni. Questo mi disse il vecchio coltissimo ubriacone in una notte. Certo, mi disse anche molte altre cose, Alvise, Giramondo nato a Urbino e sepolto a Venezia. Ma questo episodio di Tartaria, una civiltà che visse sulla Terra e poi dileguò nell'ombra del tutto ignorata dall'Occidente, era un tema per me davvero sconosciuto, un tema che riporto perché di questi tempi mi pare a suo modo esplicativo. Anche se sul Reset io sono molto più ottimista di Alvise, perché ho visto che è molta la gente che si è destata in questi anni, che cambia vita e non crede più alle vecchie gerarchie, alle baggianate di TV e giornali, nella quasi totalità super corrotti e pieni di portaborse ben compensati, che cercano ancora di dare ed intendere ai fessi che li consultano un mare di scempiaggini. Post scriptum. Sulle scorte di Alvise ho continuato invece ad approfondire negli anni i lavori comparati di Piranesi ed Escher. Ne ho ricavato una serie di lezioni per alcuni amici francesi di buon ingegno, innamorati della nostra Italia. Seminari e studi li portai avanti mosso dalla passione che mi ha sempre accompagnato per le scoperte di padre Ernetti, che fra l'altro egli aveva conosciuto di persona e sul quale mi raccontò particolari davvero sorprendenti. Ora mi pare prematuro avanzare ipotesi, ma se considerati in una certa ottica, penso che non sia eccessivo affermare che i due grandi incisori erano di quegli strani esseri che in inglese sono chiamati time traveler, e che le loro tavole, o almeno alcune di esse, sono cartine di tornasole o traduzioni spaziali cifrate di quei viaggi. Da qui certi lemmi figurativi che ritornano in entrambi. E certe, come dire, trappole per l'occhio, trasgressioni visive, inganni ben calcolati della vista. Ci torneremo.